La mia esposizione di oggi vorrei parlare del libro Essere e Bellezza di Etienne Gilson. È stata una mia proposta personale, partendo dall'idea della bibliografia ad uso degli iscritti, dei fellow, della Sistri. Ho notato che nelle opere presenti in bibliografia, riguardo ai temi prettamente metafisici, c'è un manuale che è stato, diciamo, possiamo dire, un po' datato e forse neanche molto accessibile alla lettura. Dunque, ad uso degli iscritti della Sistri, ho proposto di fare una piccola biblioteca metafisica con altri testi decisi insieme che possono essere un po' più intuitivi o anche fornire chiavi di lettura un po' interessanti e un po' più accessibili. Il primo testo che espongo quindi in questa linea è Essere senza di Gilson. Allora, innanzitutto chi è l'autore? È stato Etienne Gilson. Questa slide ricca di testo presenta tutte le opere di Etienne Gilson. Come vedete sono tantissime, quindi Etienne Gilson è stato un autore molto molto prolifico. Fondamentalmente è stato un grande storico della filosofia, un grande storico della filosofia medievale. È interessante come Gilson divenne uno storico della filosofia medievale. In realtà la tesi di dottorato in filosofia di Gilson alla Sorbona fu riguardante cartesio, cioè Gilson era in realtà uno studioso della prima modernità, del pensiero della prima modernità e di cartesio. Ma andando a studiare le fonti del pensiero filosofico cartesiano, Gilson ha trovato al cuore del pensiero di Cartesio una riflessione teologica medievale, cioè ha visto che non si può comprendere la modernità e quella cesura o supposta cesura che la modernità ha creato nel pensiero occidentale se non conoscendo in modo approfondito la teologia medievale. Gilson è stato uno dei grandi, diciamo, riscopritori della filosofia del Medioevo, che era una filosofia nascosta tra le pieghe della teologia, ma che non ha niente di meno della filosofia classica e della filosofia moderna. E tutto il suo tentativo teorico è stato una riproposizione di questa filosofia medievale per i giorni nostri. Una riproposizione che Gilson l'ha giocata sul terreno da storico rigoroso, per cui le sue opere, la maggior parte delle sue opere sono opere di storia della filosofia medievale. Ma ci sono alcune opere, tra cui quella che presento oggi, che sono opere teoretiche, cioè opere in cui Gilson veste i panni dello storico e veste i panni del filosofo di professione, fa una specifica proposta di filosofia in senso ampio di una vera e propria metafisica. E è interessante perché appunto Gilson nel suo essere storico non si è mai chiuso in un'archeologia del passato. Per lui riscoprire il pensiero della filosofia teologia medievale significava dire qualcosa ancora all'oggi. Bisogna anche tenere presente che Gilson appartiene a quella corrente di pensatori francesi della prima metà del Novecento cattolici che contribuirono molto al pensiero dell'epoca, che ci hanno lasciato una grande testimonianza, tra cui c'è anche Jacques Maritain, su cui abbiamo già avuto modo di parlare con le esposizioni di Paolo Risso, e Gilson appartiene a questo movimento qui. A differenza di Maritain, Gilson ha un approccio più storicamente ancorato, diciamo, rispetto a Maritain, che è stato invece un pensatore meno storico, ma più originale, forse più libero. Ecco. Allora, entrando nel testo dell'essere e l'essenza. Questo testo, ho detto appena adesso che è un testo teoretico, non storico, però in realtà è tutta una grande carrellata della storia della filosofia occidentale una carrellata che deve una serie di posizioni metafisiche, una serie di posizioni di descrizioni su che cosa è l'essere, che Gibson fa per confrontare poi la sua posizione. Premessa, oggi è solo una prima parte, oggi faremo solo circa metà del libro, arriviamo solo a un certo punto, non riesco a fare tutto il libro perché è un libro comunque complesso, denso e in non semplicissima lettura, almeno superficialmente. Quindi il primo passo è ovviamente Parmenide. Dalle vostre conoscenze anche liceali, Parmenide è il primo pensatore che pone realmente il problema dell'essere tra i presocratici. Prima di Parmenide il problema dell'origine dell'essere era risolto in senso naturalistico. La prima causa è l'acqua, o il fuoco, o l'aria, oppure c'è il tutto scorre di Eraclito. Parmenide pone un problema metafisico, cioè lega la questione dell'essere al principio logico di non contraddizione. C'è la famosissima affermazione: l'essere è ciò che è, non può essere diversamente, a meno di cessare di esistere. Mi sono divertito a fare questa piccola formula logica, giusto per provare un po' a formalizzare il pensiero. Quindi per Parmenide, per ogni X, per qualsiasi esistente, ti dà un esistente se e solo se questo X non è contraddittorio, cioè da esso non segue una contraddizione. Per Parmenide l'essere è un principio di non contraddizione. Sappiamo tutti che quindi Parmenide arriverà a identificare l'essere con questa idea di sfera, oggetto perfetto, che al suo interno non ha alcun cambiamento, non soffre di alcun movimento, e gli allievi di Parmenide come Zenone arrivarono a negare l'idea del movimento. Abbiamo tutta una serie di paradossi per dire che in realtà la contingenza che sperimentiamo nella nostra vita è falsa e l'unica cosa che esiste è questo essere immutabile, eterno e perfetto. Secondo passo nel nostro confronto di posizioni metafisiche è Platone. Platone che deve a Parmenide questo assunto fondamentale: anche per Platone l'essere è e non può in alcun modo non essere. Lo incarna però in una visione dualista. A differenza di Parmenide, che è fondamentalmente monista, per Platone esistono due grandi regni dell'essere. L'essere vero, l'essere reale, che è poi il mondo delle idee, e un essere meno reale, meno vero, che è l'essere che sperimentiamo nella nostra vita di tutti i giorni e da cui l'uomo sapiente deve essere capace di astrarre, la famosa seconda navigazione, il mito della caverna di Platone, per uscire dalla condizione della contingenza e arrivare all'essere pieno. Cioè per Platone esiste una gradualità, un sistema a gradini dell'essere. Platone poi arricchisce la sfera parmenidea di una molteplicità interna che è quella delle idee, è il mondo delle idee. È il primo affacciarsi dell'idea dell'essenza. Tutto il libro di Gilson è giocato su tre termini fondamentalmente. Essere, potremmo dire tutto ciò che è, esiste. L'esistenza, che è la nostra condizione quotidiana, l'esistenza come nostra condizione contingente di uomini, e l'essenza, difficile da definire, ma che potremmo dire le essenze sono le proprietà fondamentali delle cose, sono ciò che fa sì che una cosa sia. Ad esempio, se definiamo l'uomo animale razionale, l'essenza dell'uomo è essere animale razionale. Ciò che mi fa essere uomo è possedere l'essenza dell'animale razionale. Platone pensa il mondo delle idee come un mondo di essenze universali e il mondo realmente esistente. Il mondo contingente è un mondo in realtà di un essere minore. Sappiamo tutti quindi questo dualismo Platone. Ora arriviamo subito a Aristotele. Vedete, stiamo andando avanti veloce perché do abbastanza per note queste posizioni fondamentali metafisiche. per arrivare un po' al nocciolo della proposta. In quanto filosofo, Platone è assetato di intelligibilità pura, ma non appena egli affronta i problemi concreti in cui esse solo parzialmente accessibile, egli rinunzia alla scienza e si accontenta di quel succedaneo che è la probabilità del mito. Platone, appena gli si pone il problema della relazione tra il mondo delle essenze perfette e universali e il mondo del contingente, tira fuori il mito della caverna, ma non cerca di affrontare questo problema risolvendolo in senso, potremmo dire, scientifico. Per Aristotele invece vale proprio il contrario. Invece di porre anzitutto come reale un tipo di essere integralmente soddisfacente per il pensiero, e questo è l'essere parmenideo, egli inizia con l'accettare i fatti grezzi come tali, libero in seguito di spingere il più lontano possibile la sua indagine sulle loro condizioni astratte di intelligibilità. Anche qui, come sappiamo, Platone era un appassionato di matematica e di scienze astratte. Aristotele era innanzitutto un scienziato osservativo, appassionato di biologia, di scienze naturali. Per cui l'approccio di Aristotele alla metafisica è molto più legato alla contingenza che non alla necessità di salvare delle essenze astratte. Come sappiamo, Aristotele, nel cercare di conciliare questi due mondi, il mondo platonico e il mondo dell'osservatore sperimentale, propose alcuni concetti metafisici molto interessanti, come forma materia, atto e potenza. Le cose del mondo sono un sinolo, una sintesi, un'unione di due principi costitutivi, coprincipi. Questi principi non sono degli osservabili, forma e materia non sono osservabili, ma rendono possibile l'esistenza e il mutamento di tutte le cose. La materia è quella base comune della corporeità e la forma è quella informazione che appunto informa la materia e fa sì che essa divenga quel dato corpo con quelle date proprietà. La forma universale dell'essere umano razionale informa quel dato uomo esiste in virtù di quella informazione che possiede. L'uomo conosce quell'informazione dal suo punto di vista universale grazie al potere astrattivo della sua mente, ma nell'esistenza in sé delle cose esiste quell'uomo lì, esiste Socrate, esiste Platone, esiste Aristotele, non esiste l'idea universale di uomo. Quella è una lettura data dalla realtà da parte del potere astrattivo della mente che coglie l'essenza, che coglie le informazioni, che in quanto tali però non sono degli osservabili. Questa è un problema metafisica che ho inserito perché rende molto chiara sempre questa idea dell'unione tra forma e materia. Ciò che è composto di qualche cosa in modo tale che costituisce un'unità non è come un mucchio, ma come una sillaba. La sillaba non è solo le lettere da cui è formata, né ba è identica a b e a. La sillaba è qualcosa che non è riducibile unicamente alle lettere, ossia le vocali e consonanti, ma è qualcosa di diverso da esse. Questo qualcosa non è un elemento, ma è la causa per cui questo dato mucchio di lettere è una sillaba. Questa è la sostanza di ogni cosa. Infatti esso è causa prima dell'essere. Questo per dire che l'informazione che struttura la materia in un'unità non è riducibile alle sue parti costituenti. È un qualcosa in più. È un qualcosa che dà in unità, è un'organizzazione ulteriore che non è riducibile semplicemente al comporsi e scomporsi delle sue parti. E arriviamo a Tommaso d'Aquino. Il salto è un po'... dal punto di vista storico è estremamente enorme, nel senso che praticamente passano 1000 anni tra Aristotele e Tommaso, e siamo legittimati in questo contesto a fare questi salti temporali perché il lavoro che stiamo facendo è quello di confronto tra posizioni filosofiche, metafisiche. Non vogliamo fare un lavoro certosino storico di dipendenze del pensiero e quindi tutto quello che passa tra Aristotele e Tommaso. Qui cosa ci dice Gilson? Che da Aristotele a Tommaso, con Tommaso abbiamo un passo ulteriore. Abbiamo visto Parmenide, Platone, Aristotele, ora con Tommaso facciamo un ulteriore scalino, diciamo, un ulteriore avanzamento del pensiero. Per Tommaso la sostanza finita è una struttura fatta a due atti, entrambi necessari. L'essere, che conferisce l'atto esistenziale alla forma, e la forma che determina l'esistenza nell'ordine essenziale. Prima non ho molto esplicitato la proposta aristotelica di atto e potenza, che questa frase qui è implicita. La do anche questa abbastanza per assodata, poi al massimo ci ritorniamo dopo nelle domande. Vado avanti e vedrete che si chiarirà slide dopo slide. Nell'id quod est, cioè qualcosa c'è, qualcosa esiste, c'è l'id quod, c'è qualcosa, e c'è l'est, il fatto che esista. Cioè, da una parte c'è quel soggetto proprio dell'esistere, che è la sostanza in quanto tale, e dall'altra l'esistere, che è l'atto della sostanza. Cioè, il pensiero di Tommaso implica un doppio piano ontologico, quello dell'essere sostanza, cioè dell'essere informazione, potremmo dire noi, cercando un po' di attualizzare, e quello dell'essere esistente, che è l'esistenza reale, quella che potremmo dire tocchiamo con mano tutti i giorni. Per Tommaso il reale non è concettualizzabile e riducibile ad un'essenza a sua volta. Nell'atto d'essere costitutivo di ogni cosa, questo stesso atto non può essere a sua volta una cosa esso stesso. Cerchiamo di capire un attimo quanto ci sta dicendo. Allora, con Aristotele siamo arrivati a dire che le essenze, le forme universali delle cose, esistono nelle cose stesse attraverso questa sintesi tra forma e materia. Tommaso ci dice che le cose esistono in virtù di un atto d'esistere, e quindi non c'è solo il piano della forma che informa la materia, ma c'è un ulteriore piano che è il piano dell'atto di esistere. Quindi una cosa esiste in virtù di un'informazione che informa un supporto materiale, ma a sua volta questa informazione che forma un supporto materiale è informata da un atto d'essere, cioè c'è un atto ulteriore che è semplicemente l'esistenza, che si dà in quanto tale, che in realtà è il fondamento, cioè prima viene l'esistenza e poi l'essenza. Questo è fondamentale nel pensiero di Tommaso. Cioè, prima viene l'esistenza di tutte le cose, da cui l'uomo coglie gli aspetti universali grazie al potere astrattivo della mente, ma la prima cosa è l'esistenza, e quindi viene prima l'atto d'essere. Questo, vedremo, ha anche una conseguenza sul rapporto tra creazione di io e su come si pensa a Dio, ma ci arrivo dopo, verso la fine della presentazione. Dunque, l'ontologia atomista, queste sono parole di Gilson, poggia sul solido asse delle essenze, informazioni colte dai concetti, formulate in definizioni. L'uomo è un animale razionale, ma essa guarda sempre nell'essenza concettualizzabile, cioè nell'informazione universale colta dall'intelletto, guarda sempre all'esistenza reale, che non è a sua volta concettualizzabile, e che l'atto del giudizio coglie. Per questo solo il giudizio, che dice ciò che è e ciò che non è, raggiunge finalmente la verità delle cose. Questo è un passo molto importante che ci terrei chiarire bene. Finché rimaniamo sul piano delle essenze, delle informazioni universali, per Tommaso rimaniamo sempre su un piano intellettuale, su un piano di esistenza intenzionale, potremmo dire, nel mondo delle idee platonico. Non raggiungiamo ancora l'esistenza reale, l'esistenza extramentale. Questa esistenza è raggiunta solo con l'atto del giudizio. E l'atto del giudizio, del giudicare, che ci dice l'uomo è un animale razionale, ma quell'uomo lì, realmente esistente, è un animale razionale. Cioè l'atto del giudizio che collega i nostri modelli universali, potremmo dire, le nostre definizioni universali, agli enti particolari realmente esistenti. Quindi è solo attraverso l'atto del giudizio che noi arriviamo al reale, all'esistente extramentale. Dunque, per riassumere, ho fatto questa slide interattiva, vediamo se funziona. Abbiamo il grande piano dell'essere, questo quadratone. Al di fuori di esso non esiste niente, è l'essere. All'interno dell'essere abbiamo l'esistenza reale. Abbiamo anche un'esistenza intenzionale, che è l'esistenza del mondo della mente, vogliamo chiamarla così. Al suo interno abbiamo quelle che sono le proprietà delle cose, qui vorrei dire sono le essenze. Le essenze possono essere proprietà possibili, le PP, ma anche le PA sono le proprietà attuali, quelle che appartengono realmente a degli esseri singolari nella realtà. Questi pallini neri sono le cose, gli oggetti che popolano il mondo. Queste sono le proprietà possibili e queste blu sono le proprietà attuali. Allora, le proprietà attuali sono proprietà che informano realmente degli oggetti del mondo, sono le informazioni universali che informano gli oggetti del mondo. Il giudizio umano che attraversa la realtà è questa freccia rossa che fa sì che una proprietà possibile, cioè per riassumere potrebbe essere un modello di spiegazione, un modello di funzionamento di qualcosa è realmente attuale, esiste. Il giudizio è ciò che fa questo collegamento, che fa uscire dall'essere intenzionale, attraversa l'essere reale e ci porta a dire che una proprietà possibile è una proprietà attuale di qualcosa del mondo. Non so se questo schema abbia più chiarito che confuso, ma mi sono divertito molto a provare a sistemarlo.
No, chiaro, grazie Luca.
Complimenti anche per la grafica.
Dopo cerchiamo spero nelle domande per riuscire a cavare fuori tutto quello che magari è virtualmente nascosto ancora e si può discutere insieme. Con questo siamo andati un po' al nocciolo della proposta di Tommaso e abbiamo visto questo progredire di posizioni: Parmenide, Platone, Aristotele, Tommaso d'Aquino. Dico subito che per Gilson questa posizione di Tommaso è centrale ed è quella che lui vuole poi riproporre anche per il pensiero filosofico contemporaneo, ma questo lo vedremo un'altra volta. Ma è interessante che per Gilson la posizione di Tommaso è centrale proprio perché dà priorità all'esistenza reale più che all'essenza. In Parmenide, soprattutto in Platone, viene prima l'essenza dell'esistenza. In Aristotele c'è il primo tentativo di dar ragione all'esistenza piuttosto che all'essenza. Con Tommaso abbiamo la chiusura del cerchio, cioè Tommaso riprende Aristotele e con l'idea dell'atto d'essere dà ragione alla priorità dell'esistenza rispetto alle essenze. In questo modo, dice Gilson, salva la filosofia da se stessa, perché per Gilson il grande rischio del pensiero filosofico è di chiudersi in un pensiero autoreferenziale, in un sistema che in sé magari è perfetto, ma che non ha più alcun aggancio con il reale. Ed è interessante, dice Gilson, che Tommaso riesce a fare questa riforma della filosofia non facendo filosofia. Perché Tommaso fondamentalmente esplica tutti questi concetti che abbiamo detto finora in un contesto teologico, cioè per Tommaso la filosofia non è un fine in se stesso, ma è una cassetta degli attrezzi che gli serve per pensare la fede, che gli serve per fare teologia. Ci sono alcuni testi di Tommaso prettamente filosofici, ma sono la minoranza. Per Tommaso la filosofia aveva uno scopo, che era quella di pensare meglio la fede. Per questo Tommaso riformula anche la filosofia stessa, la riforma in virtù di un pensiero che rispetto a pensiero classico platonico rispetta maggiormente l'esistenza quotidiana, reale. Questo è interessantissimo, magari ci ritorneremo, ma è un punto secondo me essenziale. E dicevo, è interessante proprio anche nella questione della riflessione su Dio, perché c'è tutto il problema della dimostrazione razionale dell'esistenza di Dio. Sappiamo che il Medioevo, attraverso nel Medioevo abbiamo avuto diverse prove dell'esistenza razionale di Dio. La più famosa è appunto quella di Sant'Anselmo d'Aosta. La prova di Sant'Anselmo d'Aosta è una prova cosiddetta a priori, cioè una prova, potremmo dire, analitica, che non fa riferimento all'esistenza reale delle cose, ma fa riferimento solo agli oggetti del pensiero. Cioè, se noi possiamo pensare un essere perfettissimo che ha tutte le qualità più perfette, dobbiamo pensarlo necessariamente esistente, perché non si dà il caso di un essere che abbia tutte le perfezioni tranne l'esistenza. È interessante perché Tommaso critica questo concetto. Dice: noi non possiamo dire questo perché l'esistenza non è un concetto del pensiero, l'esistenza non è un'essenza. L'esistenza va presa in quanto tale. Quindi noi non possiamo dire che Dio esiste perché nel nostro pensiero possiamo pensarlo. Non basta. Infatti le prove dell'esistenza di Dio di Tommaso sono le famose cinque vie, che sono però vie, oggi potremmo dire di ragionevolezza, sono vie posteriori, vie che passano dall'armonia, dall'ordine del cosmo, per arrivare a dire che l'esistenza di Dio è ragionevole. Non è una prova a priori dell'esistenza di Dio. Questo è molto affascinante, perché poi nella prima modernità tutti i grandi pensatori, come Cartesio, come Spinoza, come Leibniz, invece parleranno dell'esistenza di Dio nei termini di Sant'Anselmo d'Aosta, dei termini, potremmo dire, platonici, cioè l'esistenza di Dio è dimostrata a priori. E c'è proprio uno scollamento rispetto alla proposta atomista. Perché accade questo? Cosa succede tra Tommaso e la prima modernità? Allora, vado a concludere con appunto la famosa seconda scolastica e col pensiero di Francisco Suarez, grande gesuita del 1500. Ecco, questo è un pensatore che in realtà nella filosofia dei licei viene un po' trascurato, non si affronta molto, ma in realtà è centrale, perché nella prima modernità Suarez riprende tutto il pensiero della scolastica e ne fa una grande sistematizzazione. Da bravo gesuita, studioso, sistematizza la scolastica. Abbiamo detto che per Tommaso viene prima la teologia della filosofia, la filosofia è una cassetta degli attrezzi. Suarez invece scrive questa grande opera che si chiama Le Disputazioni Metafisiche, in cui tenta di fare una sistematizzazione della proposta filosofica del pensiero scolastico, di tutta la grande tradizione della riflessione medievale. In questa sintesi così rigorosa e effettivamente da grande studioso, però Suarez fa una sorta di peccato originale, una sorta di omicidio, diciamo, perché Suarez, come già avevano fatto altri pensatori del 300 come Don Scotto, riduce l'essere attuale, che è l'esistenza, a un caso particolare dell'essenza, cioè la essenzializza, fa proprio quello che Tommaso non avrebbe mai fatto. Cioè, con Suarez il pensiero filosofico scolastico si essenzializza, assumendo la forma di un tentativo di dedurre analiticamente il reale a partire da un catalogo di essenze definite una volta per tutte. Teso verso l'ideale di un'ontologia, di una filosofia della natura compiuta una volta per tutte, la ragione può intravedere un avvenire relativamente prossimo, nel quale la filosofia, prima avendo raggiunto la sua perfezione definitiva, diventa trasmissibile sotto forma di proposizioni analiticamente giustificabili, e di cui nessun termine, neppure quello di essere, celerebbe più alcun mistero. È esattamente il ribaltamento della proposta di Tommaso, e Suarez la fa pensando di essere assolutamente fedele al pensiero di Tommaso. Questi sono i paradossi della storia della filosofia. E lo fa cercando di rendere quanto più rigorosa e razionale la proposta della filosofia scolastica. Ma qui è già contenuto il germe di quel razionalismo, cioè, che sarà tipico della riflessione moderna. In realtà il razionalismo di Cartesio e anche l'idealismo del pensiero cartesiano è già tutto contenuto nella seconda scolastica, almeno implicitamente, nel pensiero di Suale. Era un teologo, insomma, non era, ma anche Cartesio era un grande cattolico, quindi qui non si vuole fare la caccia alle streghe, semplicemente evidenziare gli slittamenti del pensiero. Per riassumere, anche qui ho fatto un piccolo schemino per far vedere la differenza tra Suarez e Tommaso. Abbiamo il solito piano dell'essere. Stavolta l'essere intenzionale, diciamo, è molto più grande. Abbiamo sempre le nostre proprietà possibili e le nostre proprietà attuali. In realtà l'esistenza reale è essa stessa, diventa essa stessa una proprietà. Cioè l'esistenza reale è una proprietà aggiuntiva che si aggiunge alle proprietà possibili attraverso il giudizio. Il giudizio è un atto che collega una proprietà possibile e dice: questa proprietà possibile in realtà è attuale, e la collega a una proprietà che si chiama esistenza reale. Come vedete, qui c'è già un germe di idealismo, cioè non si esce mai in realtà dall'esistenza intenzionale. L'esistenza reale è subordinata all'esistenza intenzionale. Per cui delle cose del mondo, in realtà, noi non possiamo dire niente. È tutto un lavoro all'interno dei concetti dell'uomo. Delle cose del mondo non possiamo forse dire niente, se non che probabilmente esistono. Ma che cosa sia la cosa in sé, non sappiamo dire nulla. Già qui c'è un piccolo collegamento che possiamo dire a Kant, che non è banale, perché effettivamente un grande studioso del pensiero di Suarez sarà poi Christian Wolff, che poi è il maestro di Kant. Cioè Kant si forma in realtà attraverso il pensiero di Christian Wolff sulla filosofia di Suarez. E quindi vedete che nel cuore della modernità c'è già questo passaggio, che è la seconda scolastica dei gesuiti, ed è questo, secondo me, molto estremamente interessante anche per capire la genealogia delle idee. Quindi questo, io adesso mi fermerei qui perché volevo fare questo panorama per arrivare fino a Suarez, e una prossima volta ripartiamo da qua, partiamo da Christian Wolff, facciamo Kant, Hegel, Kierkegaard, e poi arriviamo all'esistenzialismo contemporaneo. Ovviamente l'esistenzialismo degli anni 30-40, quando Gilson scrisse questo testo, negli anni 30-40 del Novecento, quindi potremmo dire è già un po' datato, però è interessante perché rispetto all'esistenzialismo del Novecento Gilson ripropone Tommaso, rilegge criticamente Kant, Hegel e Kierkegaard proprio alla luce della proposta dell'atto d'essere di Tommaso. E con questo io ho finito. C'era un'ultima slide che non mi ricordavo. Comunque è sostanzialmente una glossa a quello che ho già detto. L'identificazione dell'esistenza con l'essenza, inevitabilmente accompagnata dal primato dell'essenza sull'esistenza, poiché questa appunto non si presenta ormai più che come un accidente. L'esistenza reale è un accidente, una conseguenza della essenza. In questo senso Suarez, l'ultimo grande interprete del pensiero medievale, ha trasmesso la filosofia dell'essenza al pensiero moderno, quello che vi ho appena detto. E questo è un passaggio epocale molto importante che spesso nella storia della filosofia viene non considerato.